Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno a tutti e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è sabato 24 settembre, io sono Alberto Magnani e questa è una puntata speciale del nostro podcast, la sesta di una serie dedicata alle elezioni in arrivo nel nostro paese. Siamo ormai alla vigilia del voto, fra la preoccupazione degli osservatori internazionali. Dopo la parentesi di equilibrio con il governo di Mario Draghi, ci si attende, o meglio si teme, una involuzione con l'arrivo di un governo di destra capitanato dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, assieme a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Da un lato c'è chi appunto ha paura di una deriva dell'Italia simile a quella già vissuta da paesi come l'Ungheria di Viktor Orbán. Dall'altro c'è chi invece ridimensiona le ansie per il nuovo esecutivo conservatore italiano e invita a riflettere su quelle che sono invece le principali incognite a livello economico. Dall'attuazione del PNRR, i fondi europei legati al maxi piano Next Generation EU, al contrasto di crisi enormi come quella energetica e quella inflazionistica. Ne parliamo oggi con Attilio Geroni, già corrispondente del Sole 24 Ore da Polonia, Germania e Francia e a lungo capo della redazione esteri del nostro quotidiano. Ciao Attilio, benvenuto e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Allora Attilio, partiamo un po' proprio dalle basi. L'Italia del governo Draghi aveva trovato una certa collocazione in Europa, ricordiamo anche la sintonia che si era creata con Francia e Germania. I vertici comunitari e più in generale gli osservatori internazionali, come hanno vissuto la fine della sua esperienza?
Non l'hanno vissuta bene per una ragione molto semplice. Draghi era un interlocutore all'altezza. Un interlocutore che sapeva quando andava a trattare di determinati temi, soprattutto per quanto riguarda le politiche fiscali o il piano predisposto per la spesa delle risorse del PNRR, parlavano con una persona competente e affidabile che aveva ancorato il paese in maniera, come dire, netta, senza ambiguità, all'integrazione europea e al, dato il caso della guerra in Ucraina, a un atlantismo netto, senza se e senza ma, cosa per la quale poi è stato molto criticato da quelli che si preparano ad andare al governo e dalla sinistra più radicale. Però c'era un interlocutore, no? un uomo che parlava lo stesso linguaggio di Scholz, di Macron, e che con loro poteva dare, aveva dato una rilevanza al paese che non conosceva a livello europeo e internazionale, che non conoscevamo da qualche decennio, francamente.
Allora, questa parentesi, come sappiamo, sembra essere terminata, sta arrivando comunque al capolinea. E tutto lascia intendere, o almeno i sondaggi lo dicono, che si vada verso una vittoria netta, tanto per usare un aggettivo che hai appena evocato, della coalizione di destra capitanata da Giorgia Meloni assieme a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi. Che cosa possiamo immaginare su scala internazionale? Cioè, che posizionamento possiamo attenderci da questo esecutivo? Che percezione si ha in Europa? Tu che comunque conosci bene anche lo scenario comunitario.
Ma la percezione, ci sono stati anche alcuni titoli di giornali apocalittici, no? Se non sbaglio il tedesco Stern, la donna più pericolosa d'Europa, riferito a Giorgia Meloni, poi e delle analisi abbastanza approssimative fatte anche dai giornali anglosassoni. La preoccupazione non è quella di una destra che improvvisamente porterà l'Italia fuori dall'integrazione europea e dal patto atlantico, dalla NATO. La preoccupazione è più legata a delle possibili conflittualità. Quelle sicuramente se l'aspettano. E ci saranno. Più che il modello Orban è stato evocato a proposito di Giorgia Meloni, il modello polacco, Kaczynski, no? Da un lato euroscettici sovranisti, no? Il primato della legge nazionale, del diritto nazionale su quello europeo, soprattutto per quanto riguarda la riforma della giustizia, che ha innescato questo braccio di ferro rispetto dello Stato di diritto con l'Unione Europea, che non all'Ungheria di Orban, perché lei, Giorgia Meloni, per tutta la campagna elettorale ha ripetuto che l'appoggio del suo partito e di un eventuale governo a guida Fratelli d'Italia alla guerra in Ucraina, cioè alla difesa, il diritto degli ucraini a difendersi, quindi di fornire armi da parte dei paesi della NATO, è netto. Io credo fino a un certo punto alla possibilità di praticare euroscetticismo e atlantismo, perché credo che sia un pacchetto. Abbiamo visto cosa è successo l'altro giorno con la votazione in Europarlamento sulla l'Ungheria di Orban. Non è più una democrazia. Abbiamo avuto il voto contrario da parte della Lega, del gruppo europarlamentare di Lega e di Fratelli d'Italia. Più si diventa euroscettici e più è a rischio, secondo me, anche l'atlantismo. Quindi l'atlantismo proclamato di Giorgia Meloni deve essere messo alla prova dei fatti, e se uno degli alleati possibili è Forza Italia, la cosa non mi fa stare tranquillo, soprattutto alla luce dell'uscita di ieri di Berlusconi. Sono parole, non mi hanno sorpreso, però sono abbastanza sconcertanti per quanto riguarda la Russia di Putin. Quindi diciamo che l'atlantismo di Giorgia Meloni è messo alla prova dei fatti, sarà messo alla prova dei fatti anche dei partner, junior partner di governo, dei quali avrà comunque bisogno.
Ricordiamo tra l'altro, Attilio, che Fratelli d'Italia in Europa appartiene al gruppo dei conservatori e dei riformisti, che è la stessa famiglia dei Tories, anche se ovviamente i Tories britannici ora sono altrove, diciamo, e comunque è un gruppo legatissimo alla politica polacca, a diritto e giustizia, quindi comunque ha una forza dichiaratamente anti-putiniana, quindi come dire, si potrebbero ravvisare alcune conflittualità quando si parla in particolare della escalation in Ucraina.
Sì, però l'antiputinismo della Polonia, qui vorrei fare una, come dire, è storico, geografico, no, è qualcosa che va oltre l'atlantismo, no? Sappiamo che l'antiputinismo della Polonia è un sentimento trasversale, bipartisan, ce l'ha questo governo ultraconservatore, ultranazionalista, ma l'avrebbe avuto allo stesso modo un governo liberal-democratico. Quindi è qualcosa di diverso, legato ai rapporti storici, ai legami di sangue che ci sono tra Polonia e Stati Uniti. La Polonia è una specie di casa europea degli Stati Uniti, ma non da oggi, lo scopriamo adesso, e quindi questa posizione ce li fa apparire come guerra fondaia. In realtà i polacchi sono grati agli Stati Uniti per averli aiutati nel 1989 a liberarsi dal regime comunista, per aver sostenuto negli anni, lo sappiamo tutti, anche finanziariamente il sindacato di Solidarność, quindi il primo sindacato d'opposizione nei paesi del patto di Varsavia. Quindi è diverso l'atlantismo polacco da quello che potrebbe essere l'atlantismo di Fratelli d'Italia e dei suoi partner di governo.
Certo. Ma a proposito di fatti, a proposito anche di incombenze, no, per questo esecutivo che entrerà in carica prima della fine naturale della legislatura, tra l'altro dinamica abbastanza consueta in Italia, quindi non vi stiamo dando una notizia. Allora, quali sono i dossier più caldi che tu vedi in rapporto anche alla dimensione europea dell'Italia? Vengono in mente l'attuazione del PNRR, che lo ricordiamo sono i fondi europei vincolati al piano Next Generation EU, quindi il piano di ripresa dalla pandemia del Covid, la questione naturalmente dell'Ucraina, questa guerra che ora assume anche degli inquietanti connotati, no, di possibile escalation nucleare, i rapporti con la Russia, ma anche lo stesso rapporto con l'Unione Europea, visto che, lo ricordiamo, siamo nel vivo di un periodo anche complicato per l'integrazione comunitaria. Quindi, solo così, anche per fare un po' un recap, ecco, quali sono i fronti più caldi che vedi?
Ma secondo me li hai citati giustamente. Cominciamo dal PNRR, no? Che sono le risorse del Recovery Fund decise all'indomani della pandemia. Ecco, qui si parla di volontà di rinegoziare il programma di spesa. Sapete, sai meglio di me quanto è difficile poi riaprire dei dossier che si ritenevano acquisiti con Bruxelles. Questo porta a delle perdite di tempo e noi, l'Italia, in una situazione di indebitamento tale e di impatto devastante del caro energia sull'economia, sia sulle famiglie che sulle imprese, che il ritardo dell'arrivo di risorse può essere fatale. Quindi, anche se mi par di capire che abbia rimodulato un po' la sua posizione Fratelli d'Italia, che dice non è che vogliamo rinegoziare il PNRR, ma date le nuove condizioni, quindi in seguito all'aumento esorbitante della bolletta energetica e all'impennata dell'inflazione, ci sono dei programmi, delle gare che costano molto più di quanto non costassero prima e quindi dovrebbero essere aggiornate. Vediamo un po'. Questo sicuramente sarà un punto di attrito. L'importante è che capiscono che non si deve perdere tempo, che abbiamo bisogno più di altri paesi, essendo molto esposti alla dipendenza del gas russo, ecco, assieme alla Germania, noi ne abbiamo bisogno. La Germania ne ha meno bisogno perché, come vedi, avendo un debito inferiore al nostro, può già vantare tre piani di contenimento dell'impatto dell'aumento energetico su famiglie e imprese, e hanno già stanziato fondi per circa 100 miliardi di euro, cosa che noi non possiamo permetterci. Ecco, qui poi arriviamo diretto alla disputa sul tetto ai prezzi del gas. Il tetto ai prezzi del gas è una buona idea, un'idea di Draghi che credo altri vorranno prendere, però non tutti sono d'accordo in Europa. Ecco, lì allora una personalità come quella di Draghi potrebbe aver fatto comodo in questa situazione, e non so quanto la nuova classe dirigente di destra che si appresta a prendere le redini del paese abbia conoscenza profonda dei meccanismi, perché noi, quando parliamo di Ungheria e Polonia, parliamo di paesi che hanno preso una deriva spaventosa, ma che hanno delle risorse umane, ahimè, purtroppo è triste da dire, gente che conosce bene i meccanismi europei, conosce bene la macchina europea, sa farsi valere e sa tirare la corda fino a quando poi non si spezza. Cioè ha sviluppato negli anni una classe dirigente che conosce bene questi meccanismi e sa fino a dove può arrivare. Secondo me in alcuni casi hanno passato molte linee rosse, però sono dei funzionari molto preparati e che sanno farsi ascoltare e pesare a Bruxelles. Ecco, per avere un rapporto problematico con l'Unione Europea bisogna avere anche questo tipo di professionalità, che secondo me tra Lega e Fratelli d'Italia al momento non vedo. Poi però magari vorrei essere sorpreso piacevolmente in questo senso.
Tra l'altro ricordiamo solo così due flash che però sono utili, penso, per la comprensione del tutto. Da un lato il partito di Orbán, Fidesz, è rimasto fino a poco tempo fa nel Partito Popolare Europeo, quindi la grande famiglia del centrodestra, dei moderati, no, europei. Questo è già indicativo dell'abilità anche evidentemente di relazioni politiche di Budapest. L'altro elemento che volevo ricordare è che Giorgia Meloni si è schierata a favore di un tetto sui prezzi del gas, quindi vorrebbe in questo senso mantenere una continuità con la linea di Mario Draghi. Bisognerà poi vedere, come giustamente evidenziavi tu, se l'autorevolezza, chiamiamola così, la qualità anche dei funzionari che saranno poi inviati a Bruxelles, dei rappresentanti per meglio dire, sarà sufficiente a mantenere il punto con gli altri partner che, come sappiamo, non sono propriamente compatti su questa prospettiva.
No, tutt'altro.
A tal proposito, Attilio, ti volevo chiedere, anche un po' per fare tirare le somme della puntata, per chiudere il tutto, c'è questa ambiguità di fondo di quella che potrebbe essere la futura premier italiana, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni che in Europa ha comunque un posizionamento, lo ricordiamo, interno al gruppo dei conservatori e dei riformisti, quindi un gruppo di destra moderatamente euroscettico, appunto molto legato alla Polonia, al caso di diritto e giustizia, e apertamente atlantista, ma al tempo stesso Giorgia Meloni flerta o non fa nulla per dissociarsi anche da forze che rientrano in altre tendenze politiche. Pensiamo alla stessa posizione su Orbán, no? Che in un certo senso è contraddittoria.
Sì.
Tu quindi pensi che a un certo punto arriverà un momento di una presa di posizione, cioè che Meloni dovrà comunque chiarire la sua posizione all'interno, nel contesto internazionale, e magari questa presa di posizione, quale che sia, avrà degli effetti sul nostro governo? Cioè magari la porterà a delle frizioni con i suoi partner?
Ma io credo che, allora, se come dicono, Meloni è sicuramente una persona furba, è quella che ha fatto la meno peggior campagna elettorale in questi mesi, credo che se vuole andare avanti dovrà mantenere questo doppio binario. Non è una cosa straordinaria in politica. I tedeschi ci hanno insegnato che si può mantenere una politica di doppio binario, e credo che lei difficilmente, se vuole governare, difficilmente vorrà gettare la maschera, ecco, mostrarsi più Orban o più Vox, oppure restare in questa ambiguità alla polacca, tra virgolette. Però è anche vero che non sarà facile per lei, perché io ritengo che appunto l'europeismo e l'atlantismo facciano parte di un pacchetto unico. Più indebolisce una parte di questo pacchetto, e più riesce difficile giustificare l'altra posizione, che si tratti dell'Europa, che si tratti dell'adesione, dei senza se e senza ma, al sostegno all'Ucraina attraverso l'invio di armi, attraverso un mantenimento, se non un inasprimento, delle sanzioni, perché noi abbiamo parlato poi delle sanzioni e di quanto queste, insomma, si vocifera di un ottavo pacchetto di sanzioni, comunque, che stanno già avendo un impatto sull'economia russa. Ma ovviamente il discorso è banale, no? Però ma le sanzioni fanno male anche a loro. Le sanzioni sono sempre un'arma a doppio taglio per definizione. Bisogna vedere chi cede prima, quindi saranno chiamati una prova molto dura. È una prova molto dura dell'autunno che ci attende, potrebbe far cambiare idea alla destra, in particolare alla Meloni, sulla posizione nei confronti della Russia, delle sanzioni e dell'invio di armi. Potranno sempre dire: ma la situazione è talmente cambiata, è talmente degenerata, che dobbiamo porci l'interrogativo se tutto questo ha un senso e se non stiamo danneggiando più noi di quanto non si stiano facendo del male i russi, il regime di Putin. Quindi in teoria lei vorrebbe mantenere questa ambiguità, non so se sarà in grado di mantenerla, perché, come dire, ritengo che europeismo e atlantismo siano un pacchetto, una cosa può indebolire l'altra se non si mantiene una certa coerenza, e potrebbe essere giustificato un suo cambiamento, un suo disvelamento, da un deterioramento profondo del contesto macroeconomico e sociale.
Beh, direi che non ci resta che attendere il 26 di settembre per capire che cosa succederà. Intanto grazie mille, Attilio, per essere stato con noi.
Grazie a voi e a presto.
E do appuntamento ai nostri ascoltatori per domani per una nuova puntata di Start. A presto.